Pagliarini.
Sono sempre di più le voci che arrivano dall'industria, dalla politica, da vari ambienti che richiamano l'urgenza di accelerare i vari progetti e le politiche per sviluppare tecnologia made in Europe. Finora questi progetti sono stati o dei fallimenti, o hanno avuto risultati deludenti o troppo piccoli per incidere sul mercato. Dire che non abbiamo né un problema di investimenti in generale, né un problema di competenze. O magari gli investimenti non sarebbero un problema e sono stati inadeguati fino a questo momento, non sempre. Comunque in generale, insomma, non ci sono problemi di denaro in Europa, sicuramente non di competenze. Abbiamo un problema di organizzazione, di, come si dice, leadership o governance dell'innovazione, ma se non lo si riesce a fare con le istituzioni europee, con le varie istituzioni che ci sono in giro per i 27 stati, beh, si può fare come è stato fatto negli Stati Uniti e come si sta cominciando a fare anche in Cina, cioè ci si sta rivolgendo sempre più al privato. Basterebbe fare politiche che incentivano sempre di più le aziende o favoriscono l'innovazione delle aziende. Magari nei bandi pubblici dare un'accelerata alla tecnologia made in Europe. Abbiamo visto qualche segnale questa settimana negli annunci fatti dalla Commissione Europea per quanto riguarda le politiche ambientali, che cercano di rivolgersi sempre di più anche alla competitività delle imprese, quindi si cerca un bilanciamento tra queste due tendenze. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
La gara globale a chi fa il modello di intelligenza artificiale generativa più veloce, meno energivoro, più intelligente, più brillante, più bianco, eccetera, eccetera, ha acceso una competizione anche in Cina. Questa settimana Tencent, con una delle aziende tecnologiche cinesi più grandi, famosa per essere la creatrice di WeChat, ha rilasciato un nuovo modello di intelligenza artificiale che, secondo le dichiarazioni fatte dall'azienda che ha fatto tutta una serie di test, poi nel corso dei giorni, delle settimane, un po' la comunità degli esperti dirà la sua, per il momento ci fidiamo delle dichiarazioni, o comunque registriamo le dichiarazioni, dice è più veloce del modello R1 di DeepSeek, quello che ha fatto parlare tantissimo di sé. Ma devo dire che anche un paio di settimane fa, due o tre settimane fa, anche Alibaba aveva detto che il suo Quen è più veloce, quindi c'è una sorta di gara anche in Cina. E a proposito di confronti, interessante quello che ha fatto Indigo AI, un'azienda italiana, non la chiamiamo più startup perché oramai è un'azienda che è nota nel settore. Invitiamo spesso Enrico Bertino a parlare di intelligenza artificiale, che è il CTO di Indigo AI, specializzata nello sviluppo di assistenti virtuali basati su intelligenza artificiale. Ha lanciato Chatbot Arena Italia. Allora, Chatbot Arena è una piattaforma internazionale, questa è la versione italiana, per confrontare diversi modelli linguistici e valutarli sulla lingua italiana. Gli utenti possono sottoporre i loro prompt ai diversi LLM disponibili, ce ne sono già una trentina, ricevere risposte, votare quelle migliori, e quando le risposte saranno migliaia, soprattutto decine o centinaia di migliaia, beh, si comincerà a capire quali sono i modelli tra quelli internazionali in lingua italiana e quelli nati in Italia, quali sono i migliori. E l'obiettivo è favorire lo sviluppo di un ecosistema della Gen AI in Italia, o comunque in lingua italiana, promuovendo anche un confronto trasparente tra tutti i protagonisti. Chatbot Arena Italia si chiama così. E a proposito di intelligenza artificiale generativa, prosegue una fase, mi sembra che queste siano settimane molto dopo tutto quello che è successo con DeepSeek, mi sembra che ci sia stata una sorta di accelerazione nel lancio di novità. OpenAI ha annunciato l'arrivo di ChatGPT 4.5 che rispetto al 4o migliora in tanti aspetti a partire, dice l'azienda, da un'interazione ancora più naturale e un minor numero di allucinazioni. Andrà testato perché questo è un tema molto interessante e molto importante, quello della riduzione del numero di allucinazioni. Poi, sempre per quanto riguarda OpenAI, è stato esteso anche all'Unione Europea Sora, il modello per la creazione di video da 5 a 20 secondi a seconda, scusate il gioco di parole, a seconda dell'abbonamento che uno ha. Chegg, un editore americano che produce contenuti educativi e offre servizi per gli studenti, ha fatto causa a Google perché dice che per colpa dell'intelligenza artificiale generativa gli utenti di Google non escono dal motore di ricerca e si accontentano dei riassunti che però sono fatti sulla base dei contenuti fatti dall'editore o comunque dagli editori in generale. Loro dicono: noi abbiamo notato una diminuzione degli accessi e la nostra causa non riguarda solo noi ma tutta l'industria dell'editoria digitale. In effetti questo è un bel problema perché i motori di ricerca, pensate, lo fa anche Google, ma Perplexity o la stessa ChatGPT fanno questo, vanno in giro per il web, raccolgono informazioni, poi se tu gli chiedi una cosa non ti mettono più la lista dei link, o comunque ti mettono anche la lista dei link, ma soprattutto ti danno una risposta. E molti giustamente dicono: beh, vabbè, ma già dato la risposta, perché devo andare a cliccare a leggere altre cose? Però il problema è che quei contenuti sono stati presi da tanti siti e chi, senza il traffico generato dai motori di ricerca, chi paga questi siti? Adesso siamo solo all'inizio di questo fenomeno, quindi probabilmente adesso è ancora poco rilevante, ma visto che le cose accadono in maniera molto veloce, questo è un problema, è un tema di cui discutere, no? Cioè, gli esperti ne discutono già. Un'altra notizia che riguarda Google e che sicuramente non è piaciuta molto a Google: la Corte Europea di Giustizia ha dato ragione all'antitrust italiano che aveva multato Google per 102 milioni per aver ostacolato l'arrivo su Android Auto di un'applicazione di Enel che serve per trovare le colonnine di ricarica elettrica. Allora, i fatti si riferiscono al 2021, quando questa app si chiamava Juice Pass, oggi è Enel X-Way, e il comportamento di Google era stato giudicato come un abuso di posizione dominante, e la Corte Europea di Giustizia dice sì, è proprio così. L'autorità italiana si è rivolta alla Corte Europea di Giustizia dopo un ricorso di Google, che dice: se tu non garantisci l'interoperabilità di un'app con la tua piattaforma, potresti, e questo è un caso, abusare della tua posizione dominante. La Commissione europea ha approvato senza condizioni l'acquisizione da parte di Nokia per 2,3 miliardi di Infinera, che è una società molto interessante, società americana che produce tecnologie ottiche per reti di comunicazione. Molto interessante, al punto che Nokia se l'è comprata, e in questo modo Nokia diventa il secondo player al mondo nel settore dopo la cinese Huawei e consolida così la propria posizione soprattutto per i sistemi di comunicazione per i data center. Perché in molti data center ci sono le macchine di Infinera. Ci sono tanti prodotti o servizi che escono dal mercato per i più svariati motivi, ma quelli che hanno inciso la storia, che hanno fatto la storia, sicuramente fanno più notizia degli altri abbandoni, come lo è la chiusura definitiva di Skype il 5 maggio. Cioè, dal 6 maggio non ci sarà più Skype. Adesso non so quanti lo usano ancora, sicuramente Microsoft sta puntando tutto su Teams, il proprio sistema di videocomunicazione integrato in Microsoft 365. Skype, non c'è dubbio, ha fatto la storia perché nacque il 29 agosto del 2003 da un'idea di due estoni, Niklas Zennström, che avevamo anche intervistato all'epoca, e Janos Fries, che si fecero aiutare da quattro sviluppatori, anch'essi estoni, sfruttando la novità della telefonia via internet. All'epoca era una cosa nuova, no? Divenne presto uno dei servizi più popolari di internet e nel 2005 venne acquistato da eBay per 2,6 miliardi di dollari. Direi che Nicholas Zennström e Janos Fries non dovrebbero avere problemi, a meno che abbiano sperperato tutto, ma direi di no. Per una cifra di poco superiore venne venduto un paio di anni dopo a dei fondi di investimento che poi loro sì che hanno fatto l'affare, perché vendettero nel maggio del 2011 a Microsoft per 8,5 miliardi. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Beh, l'affare l'hanno fatto anche i due fondatori, sicuramente 2,6 miliardi hanno preso da eBay. Però eBay aveva venduto per poco di più ai fondi di investimento, che invece hanno venduto per 8,5 miliardi a Microsoft, quindi i fondi hanno fatto il loro mestiere e hanno fatto un sacco di soldi. Parliamo di cyber security o cyber insecurity. Con i dati pubblicati dal CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, ricordiamo, associazione senza fini di lucro, tutti i soci del CLUSIT lavorano no profit, senza ricevere nulla, e come sapete un paio di volte all'anno il CLUSIT fa questa analisi degli attacchi in giro per il mondo e la fa sulla base di attacchi noti, quelli che sono talmente gravi da avere una eco sui media e quindi sono fatti attacchi cyber di cui si parla, e qui parliamo di migliaia. Ovviamente gli attacchi cyber sono milioni, forse miliardi, chissà quanti sono, però non ce ne traccia, no? Non è che c'è una banca dati degli attacchi informatici. Saluto Gabriele Fagioli, presidente onorario del CLUSIT. Bentornato a 2024.
Grazie a voi dell'invito, grazie.
Iniziamo da un quadro generale, quindi come è andato lo scorso anno dal punto di vista della cyber security o della cyber insecurity?
Allora, è un anno, il 2024, caratterizzato a livello mondiale da una crescita del fenomeno sostenuta di più del 25%, e quindi siamo arrivati a mappare 3.541 incidenti gravi andati a buon fine al mondo. Quindi un numero sicuramente rilevante se consideriamo che nel 2020 erano 1874, quindi una crescita molto molto rilevante. Un aspetto interessante è che sta aumentando la percentuale già altissima dei casi di cybercrime puro, cioè gli attacchi per fare soldi, mentre è un pochino scesa la quantità di attacchi percentualmente che caratterizziamo di attivismo. Questo probabilmente perché la zona geografica geopolitica più calda, cioè la guerra insomma della Russia all'Ucraina, sta portando sempre a un fenomeno geopolitico rilevante, ma forse dopo qualche anno c'è un inizio di un flesso. A livello mondiale i settori governativo, militare e law enforcement sono più attaccati insieme al mondo sanitario, mentre invece in Italia, come al solito, abbiamo una crescita più che proporzionale rispetto al resto del mondo, rappresentiamo circa il 10% dei casi a livello mondiale e, come sempre, il settore manufatturiero, essendo l'Italia molto manufatturiera, è uno dei settori più attaccati.
Allora, questi sono dati aggregati che riguardano tutto l'anno e tutto il mondo, quindi ti vorrei chiedere se c'è un dato sul cyberattivismo specifico sull'Italia in un periodo, tra l'altro, in cui stiamo assistendo ad un aumento di questi attacchi. In queste settimane collettivi russi continuano a fare azioni dimostrative che non fanno danni o non rubano dati, ma al massimo mandano in tilt il sito o lo rallentano. Comunque sono piuttosto fastidiosi, bisogna avere contromisure che sono anche abbastanza costose. E poi una considerazione su questo aumento costante di attacchi che puntano a rubare soldi direttamente, anche a scapito di quel tipo di attacchi di cui si è parlato per tanto tempo, che rubano proprietà intellettuale per poi fare concorrenza sleale alle nostre imprese, anche se forse questo tipo di attacco è un po' sotto traccia, è difficile da individuare e molto spesso non è pubblico, cioè non viene svelato.
Allora, dal punto di vista dell'attivismo è importante considerare che l'Italia è molto più attaccata di tanti altri paesi, infatti l'attivismo rappresenta il 22% degli attacchi che subisce l'Italia e che noi mappiamo contro i 7-8 punti percentuali dell'aggregato a livello mondiale, quindi l'Italia è un paese esposto. Da un punto di vista della motivazione sottostante, concordo sul fatto che oggi l'obiettivo criminale è più fare soldi direttamente conseguente all'attacco e quindi tipicamente le richieste di denaro conseguenti, per esempio, gli attacchi di tipo ransomware, e questo probabilmente perché la catena delle azioni necessarie per ottenere denaro post furto di dati per vendita del dato stesso o per spionaggio o sabotaggio è più lunga, è più complicata, i rischi sono maggiori e gli effetti sono più immediati. Quindi magari i dati vengono esfiltrati, ma non con l'idea di venderli, quanto con l'idea di pubblicarli decrittati nel momento in cui si aspetta che le aziende paghino per evitare che questi dati vengano pubblicati. Quindi io penso che la criminalità stia puntando a denaro facile, denaro o comunque meno difficile di tante altre modalità criminali, e su cui anche il rischio sanzionatorio è particolarmente basso perché la catena delle azioni e delle transazioni necessarie è molto più corta.
Si è parlato in questi ultimi due anni del ruolo dell'intelligenza artificiale e mi pare che se ne sia parlato soprattutto in prospettiva, cioè io ho sentito tante volte esperti o pseudo esperti dire con l'intelligenza artificiale vedremo un moltiplicarsi di attacchi, cose che sono sempre più automatiche. Si sta verificando questo o non ancora?
Sicuramente si sta verificando anche sotto il profilo della capacità dei criminali di usare l'AI per ingannare le persone. Non necessariamente siamo noi a intercettare questo tipo di dati, tante volte magari sono azioni meno rilevanti che colpiscono persone fisiche che noi non riusciamo naturalmente a mappare, però è evidente che la capacità dell'AI di moltiplicare l'attacco sia in termini quantitativi che qualitativi del contenuto delle comunicazioni che ricevamo, per esempio di phishing, rendendole sempre più credibili, evidentemente espone i cittadini a dei rischi. Pensate ai messaggi che riceviamo anche via WhatsApp tante volte, che in cui si dice magari è il figlio che non è stato bene, ricoverato, servono dei soldi, cioè saranno sempre più sofisticati questi attacchi, l'AI aiuterà molto, naturalmente aiuta anche a difendersi, questo è evidente, quindi assisteremo a, come è stato per tutte le tecnologie in questi anni, a una battaglia tra tecnologia difesa e tecnologia d'attacco.
Un'ultima domanda riguarda la geografia degli attacchi. Abbiamo dato un dato globale, tu hai fatto riferimento all'Italia che pesa in maniera determinante, sicuramente più di quanto pesiamo a livello di prodotto interno lordo, a livello anche politico, siamo molto bersagliati dal cybercrime. Se guardiamo all'Europa e se guardiamo anche ad altre aree del mondo, ci sono dati interessanti che avete rilevato e registrato?
Sì, assolutamente. Allora, vi faccio questa rappresentazione. Lasciamo perdere l'Asia e l'Africa e anche l'Oceania, perché i dati risentono un po' delle geografie e anche un po' delle chiusure geopolitiche. Restiamo a un confronto tra continente americano ed Europa. Noi abbiamo mappato 1235 attacchi nel continente americano, 1031 negli USA, 1075 in Europa, 357 in Italia. Se noi andiamo a fare il rapporto PIL-incidenti, noi abbiamo un attacco grave riuscito ogni 30 miliardi di PIL nel continente americano, ogni 27 miliardi di PIL negli Stati Uniti, ogni 17 miliardi di PIL in Europa, ogni 6 miliardi di PIL in Italia. E chiudo con un'altra percentuale che vi do interessante e poi lo commentiamo. L'Italia spende in cyber security rispetto al PIL lo 0,12%, l'Europa lo 0,3%, gli USA lo 0,3%, il continente americano lo 0,24%. Poi in Europa abbiamo paesi come Francia e Germania che spendono lo 0,20% e qualcosa, e la UK è 0,3%. 3 e qualcosa. Quindi questo cosa ci dice? Che un paese come l'Italia, che rappresenta il 2% del PIL del mondo, rappresenta il 10% degli attacchi gravi riusciti, spende ogni anno dalla metà a un terzo in cyber security rispetto al PIL dei paesi confrontabili. E infatti ha da un terzo ha un rapporto PIL attacco che è 3 volte peggiore o 4 volte peggiore. Ecco, questo ci dice, a mio avviso, che il senso stretto della spesa, che negli anni è sempre proporzionalmente meno rispetto agli altri, ingenera un fattore di debolezza che moltiplica gli attacchi perché siamo più deboli degli altri.
Gabriele Fagioli, grazie come sempre per essere stato con noi. A presto.
Grazie.
Questa settimana è stata presentata ad una ristretta platea di esperti di tecnologia Alexa Plus, l'assistente virtuale Amazon potenziato con l'intelligenza artificiale generativa. C'era Roberto Pezzali dalla redazione di dday.it a New York a seguire questo evento. Roberto, ciao, bentornato, bentornato 2024, bentornato anche in Italia, sei da poco tornato da questo evento, ciao.
Ciao Enrico, un saluto a tutti.
Eravate in pochi giornalisti, giusto? C'erano dei
250.
In tutto il mondo?
In tutto il mondo, compresi però anche qualche influencer, youtuber, quindi anche meno, diciamo. Sì. Un centinaio forse.
Esatto, giornalisti che si occupano e seguono la tecnologia pochi, e quindi tu hai visto in anteprima questo servizio che, diciamolo subito, per il momento è disponibile solo per i clienti americani.
Esatto, fra un mese sarà disponibile per i clienti americani. E sì, hai detto bene, tra i pochi che l'hanno visto e sentito, anche perché non sono arrischiati a fare una presentazione live, no? Di solito un evento così grosso, pensa che c'era anche il CEO di Amazon, Andy, Jesse, che non compare quasi mai a queste occasioni, cioè per Amazon Alexa è importante, c'era anche il CEO e non hanno fatto un live streaming come farebbero ormai tutte le grosse aziende, proprio perché era una presentazione totalmente in diretta, imprevedibile anche nelle risposte che poteva dare Alexa Plus, e quindi forse non si sono fidati.
Alexa Plus è il servizio di Alexa, l'assistente virtuale integrato nel servizio di Amazon, potenziato dall'intelligenza artificiale. Diciamo che quindi si sono messi in pari con ChatGPT, con Google, con Gemini, con Copilot, eccetera, eccetera.
Diciamo, è Alexa con l'IA generativa, quindi il next step dell'intelligenza artificiale. Già Alexa era intelligenza artificiale, comunque c'era riconoscimento del linguaggio, comprensione, sintesi vocale, aveva degli elementi di AI, sì, Alexa. Sì. Però praticamente quello che mancava era la differenza tra Alexa e quello che abbiamo visto con Gemini, ChatGPT, soprattutto con le modalità vocali di questi ultimi, no? Sai bene che se ti sei messo a parlare, se ci hai provato con ChatGPT oppure con Gemini, con le modalità, con le voice, dici, cavoli, ma come parlano bene? È possibile che Alexa, quando gli chiedo le cose, devo sempre dirgli Alexa, devo essere chiaro? E su tante cose mi dice, guarda, non posso risponderti. Com'è possibile che Amazon sia così indietro? Beh, ha colmato questo distacco e adesso Alexa è un vero maggiordomo, ma anche qualcosa in più perché esce anche di casa. Adesso te lo racconterò.
Invece, allora, prima di uscire di casa, diciamo subito che ovviamente questa intelligenza artificiale generativa è fortemente integrata con tutti i servizi di Amazon e di tutti i partner di Amazon. Questo è un aspetto che forse distingue questo tipo di servizio, questo assistente virtuale, dal classico ChatGPT.
Beh, allora, la differenza principale sono due, secondo me. Il primo è che ChatGPT, Gemini, li utilizziamo oggi tutti con il computer o con lo smartphone, siamo abituati, no?
Sì.
Però ti sei reso conto che l'interazione migliore è parlarci, dialogarci con la modalità voice. E Amazon c'ha oltre 600 milioni di dispositivi per farlo nelle case, tutti gli Echo Show in questi anni. Quindi, diciamo, aveva già posizionato l'interfaccia fisica, okay, nelle case. Quello che mancava era l'intelligenza, che adesso è arrivata. E quindi è un'interazione naturale e soprattutto quello che ha fatto è stato dare quei servizi che ancora le altre AI non danno. La differenza qual è? Cioè, se tu ci pensi, stanno tutti facendo a gara per fare delle AI molto molto potenti che possono fare delle cose forse eccessive per le persone. Il coding, fanno i benchmark su quanto sono brave a scrivere codice, no? Le AI. Ma ai miei genitori, a me, magari non interessa avere un AI che scrive codici, mi interessa avere un AI che mi aiuta magari a fare la spesa, a capire se la bolletta sto pagando troppo, mi ricorda gli appuntamenti o mi dice guarda quel prodotto che vuoi comprare è sceso di prezzo, puoi comprarlo subito perché è uno sconto eccezionale. E Alexa Plus fa queste cose, cioè è un AI pensata per le persone che non fa cose superlative come stanno facendo gli altri che fanno veramente a gara per quella più potente, fa cose molto molto terra terra che gli altri non fanno, perché tipo Gemini non ti compra un biglietto di un concerto, non ti prenota un volo, non ti manda un taxi a prendere magari tua moglie che è ferma all'aeroporto.
Sì.
E tu Alexa Plus lo fa.
E tu ti faresti comprare un biglietto di un concerto da Alexa?
Ma allora, ho visto l'interazione, nel senso non è che tu dici Alexa compra il biglietto di un concerto e puff, ti sono spariti i soldi dalla carta di credito e ti ha preso un posto a caso, no?
Sì, sì.
Diciamo che con l'Alexa Plus iniziano ad essere interessanti tutti i vari dispositivi show, quindi non solo quelli con l'altoparlante, ma anche quelli con lo schermo. Tu gli chiedi Alexa, voglio andare a vedere un concerto? Ti dice, ok, che data vuoi andare? Alla nuova Alexa non devi chiedere tutte le volte Alexa, inizia a dialogarci in modo naturale. Quindi io dico, non so, voglio andare sabato. Controllo se ci sono dei posti per sabato. Sì, guarda, ci sono questi posti. Ti fa vedere dove sono, no? E ti dice, questo costa tot. Ti interessa uno di questi oppure aspettiamo che magari scenda il prezzo? Se tu gli dici, mi interessa quello, ti dice, ok, verifico al tuo account di Ticketmaster, perché il partner per i biglietti in America è Ticketmaster, poi ovviamente ogni zona ha i suoi partner, e ti fa lo stesso tipo di azione che avresti fatto te andando a mano, cliccando tutto. Solo che il vantaggio qual è? Mentre tu quando vai a mano magari devi sfogliare le diverse date e devi fare delle scelte complesse perché c'è l'interfaccia davanti, l'integrazione che ha fatto Amazon utilizza l'API e quindi praticamente può accedere a molti più dati insieme e magari ti trova anche la data libera. Tu gli dici, non so, Alexa, in che data costa di meno, magari, non so, il concerto? In che data trovo un posto libero?
Sì,
quindi
sì.
Lei può fare la ricerca inversa, tu avresti dovuto provare col calendario magari tutte le combinazioni, lei invece te lo trova subito. E soprattutto ti dici, guarda, costa un po' troppo, non è che controlli se per caso scendono i prezzi all'improvviso o se si libera un posto? E lei ti dice, sì, guarda, metto un promemoria, ti avviserò appena questo succede.
Controlla lei per te, sì, certo.
Controlla lei per te, mette tutti questi trigger che scatena delle azioni.
Certo.
E questo secondo me veramente aiuta le persone su molte cose.
Adesso noi abbiamo fatto l'esempio del biglietto, ma si possono fare esempi?
No, ma fa delle cose che... fa tutte le cose che ti possono venire in mente. Infatti la questione che mi sono posto io con loro è, ma c'è un manuale di istruzione? Mi hanno detto, guarda, Alexa stessa ti aiuterà un po' a capire quello che devo fare, perché devo fare talmente tante cose che magari la gente non se ne rende conto. Puoi chiedergli per esempio di andare a vedere una scena particolare di un film con Prime Video, con Netflix, se sono ovviamente sulla Fire TV, con la Fire TV Stick, dici, guarda, mi fai vedere quella scena di quel film, neanche il titolo del film, glielo descrivi e ti trova la scena.
Pazzesco.
Oppure gli dici, non so, guarda, sono... l'anno scorso ho visto questa serie TV qua, mi ricordi, visto che è uscita una stagione, cos'era successo? E te lo racconta, te lo riassume, ma anche con i libri, con tante altre cose, cioè interagisce veramente su tutto, interagisce sulla spesa, tu gli puoi dire, guarda, devo fare il budino per 4 persone, mi metti nel carrello della spesa gli ingredienti che mi servono e poi li cambi.
Cioè. Ovviamente tutto ciò avviene se tu sei, oltre che registrato sui servizi di Amazon, se gli dai tante informazioni. No.
Assolutamente sì, infatti è la parte più bella secondo me, perché abbiamo detto, allora, uno ha questo chatbot, non l'abbiamo detto, una cosa fondamentale è che Alexa, per fare questo modello, non è un modello, diciamo, è una piattaforma Alexa Plus, si è servita sia di un suo modello sia di quello di Anthropic, Claude,
sì.
Il che vuol dire che praticamente può rispondere a qualsiasi cosa che risponde Claude. Quindi è esattamente l'equivalente di ChatGPT o Gemini, con delle cose in più, quindi questa qua è una cosa importante. E l'altra cosa da dire, appunto, la privacy, c'è un lato in più che è quello della personalizzazione in base ai documenti che noi mandiamo. Questa è una cosa un po' nuova, ma che è una cosa molto utile. Quindi tu devi essere loggato, perché? Perché loggandoti col tuo account tu puoi mandare su Alexa documenti, informazioni, fotografie, registrazioni audio che lei mantiene in un luogo sicuro, tu puoi sempre cancellarle quando vuoi, puoi scegliere a chi condividerle, sulle quali tu fai domande o che automaticamente vengono utilizzate per ampliare la conoscenza che ha Alexa di te. Ti faccio un esempio, magari ho un'agenda fitta di appuntamenti perché sto partendo per lavoro, devo andare a una fiera, e in questa agenda qua mi hanno segnato, non so, i voli che ho, gli appuntamenti che ho, le cose da vedere, mi hanno segnato magari dei codici da ricordare, ci sono dentro delle cose da compilare. Io mando una foto a Alexa, @alexa.com, lei lo riceve, vede che è il mio indirizzo che l'ha mandato, il mio dispositivo certificato, inizia a processare questi dati e mi compariranno tutti gli appuntamenti in calendario, compilerà o proverà a compilare, comunque mi avvisa, i form che sono da compilare, mi aggiungerà l'hotel, mi aggiungerà i biglietti aerei, quindi io posso chiedere, non so, a che ora parte il mio volo o in che hotel sono, mi mandi un taxi per quell'hotel, mi prenoti un ristorante vicino all'hotel, e lei sa tutto, perché tu hai scelto di dare quei dati. Ovviamente più dati tu dai, più lei ti conosce, perché memorizza tutto. Memorizza cosa fai, chi sei, memorizza come si chiamano i tuoi familiari, i tuoi animali domestici. Quindi diciamo, nella privacy, cioè è una questione, diciamo, non è Alexa che si prende tutto, sei tu che gli dai.
Sì, sì, diciamo punto, che no? Nella logica del maggiordomo che ti cura tutto.
È una questione di fiducia.
Sì, sì, certo.
È una questione di fiducia.
Più cose sa di te, meglio ti serve. Da un certo... esatto, è proprio un agente virtuale. E ovviamente, come abbiamo già detto, devi essere loggato, cioè non è che come ChatGPT che lo puoi utilizzare anche senza
No, devi essere loggato. Assolutamente loggato, ma anche perché c'è il tuo profilo su...
Certo.
C'è il tuo timbro vocale che riconosce. Anche su Echo Show, quando ti avvicini, fa vedere a te le tue informazioni, magari alle persone della tua famiglia non fa vedere certe informazioni che tu non vuoi che vengano viste. Quindi diciamo, riesce a mantenere anche in ambito familiare gli aspetti separati come fa oggi.
Sì.
Semplicemente è più intelligente, colloquiale, e ha quella capacità di capire quello che tu gli stai dicendo senza dare le cose precise. Oggi, se tu hai provato Alexa, sa che per accendere la luce della stanza tu devi dire Alexa accendi luce col nome della luce. La nuova versione tu gli puoi dire semplicemente Alexa c'è un po' buio in soggiorno, e lei capisce che deve accendere le luci che sono in soggiorno senza chiamarle esattamente per nome, oppure dice non so Alexa fa freddo, oppure Alexa voglio sentire un po' di musica in tutte le stanze ma non in quella del bambino, gli dici, o di Marco perché sta dormendo, e quindi lei automaticamente capisce qual è la stanza nella quale non deve mettere l'audio e non la riproduce.
Senti, ci sarebbero tantissimi altri esempi, perché anche in uno dei business più importanti per Amazon, cioè quello dell'e-commerce, c'è un'integrazione forte con il commercio elettronico, insomma gli puoi chiedere tantissime cose. Mi sembra di capire che oggi la differenza fondamentale non è tanto nell'intelligenza in sé, ma nell'integrazione con i tantissimi servizi che cioè Google, come tu dicevi, non è che può comprare biglietti, non è che può comprare cose, non è che può fare ricerche su certi, che ne so, non è che ti trova la scena di un film, ecco.
No, diciamo che la potenza e l'integrazione con 10.000 servizi, diciamo che se tu ti autentichi con questi servizi e dai accesso a Google, a Alexa, a questi servizi che possono essere il tuo account di Uber, il tuo account di Ticketmaster, il tuo account del cinema, il tuo account della spesa dell'Esselunga, automaticamente lui saprà come utilizzarli per usare il posto tuo, senza che tu te ne renda conto.
Certo.
Quindi diciamo non è tutto legato solo al mondo Amazon, sono ben 10.000 servizi diversi. E,
con cui Amazon ha fatto degli accordi ovviamente.
Amazon ha fatto degli accordi, ma ricordiamoci che quasi tutti questi servizi qua ormai, per essere interoperabili tra di loro, hanno delle API, e Amazon è stata furba perché per la maggior parte di questi qua ha semplicemente utilizzato le API facendole analizzare dall'intelligenza artificiale stessa.
Okay.
Quindi diciamo non c'è bisogno, non è un accordo commerciale in molti casi.
Sì. È un'integrazione proprio
è un'integrazione fatta a livello software per permettere di usare un altro servizio per il quale tu comunque hai l'autenticazione e l'account.
Sì. Senti, non si sa se questo servizio arriverà in Italia a breve.
No, si sa che arriverà Panos Panay, che è un po' il papà di Alexa Plus, ha detto che arriverà in Europa. Entro fine anno, ma in Europa vuol dire che potrebbe arrivare anche in un solo paese entro fine anno.
Sì, certo.
Quindi non in tutti. Sicuramente Amazon ha fretta di... Però ci sono dei limiti che sono legati appunto all'integrazione dei vari servizi, perché non in tutti i paesi ci sono i servizi che sono negli Stati Uniti. No?
Certo,
da noi
certo.
Magari per la spesa devi mettere comunque dentro Coop, Esselunga e alcune catene che lo offrono la spesa a domicilio, no? Oltre a magari Amazon Fresh.
Senti,
diciamo, c'è del lavoro da fare a livello territoriale e... hanno detto comunque che inizieranno da quest'anno già l'espansione in altri territori, poi vedremo il prezzo, mi chiederai sicuramente.
Bravo, esatto, perché, ecco. No, anche perché abbiamo visto recentemente che l'intelligenza artificiale generativa è stata anche una scusa per aggiornare, per ritoccare i prezzi. In questo caso...
Allora, Amazon ha fatto una scelta particolare, nel senso che pensa, il costo di Alexa Plus è di $19.9 al mese, che è lo stesso costo che hanno le versioni Plus di Gemini e di ChatGPT. Però, se tu sei abbonato ad Amazon Prime, il pacchetto che include tutto, il Prime Video, lo shopping, è gratis. Amazon Prime costa €139 all'anno o mi pare $14 al mese, quindi sì, diciamo 15. Da solo
negli Stati Uniti costa
lo fa pagare
di più.
Per dirti, guarda, ti conviene abbonarti a Prime perché alla fine loro interessa quello. Non sappiamo se questa politica di pricing sarà applicata in tutto il mondo. Quello che sappiamo è che comunque lo tengono gratis per chi è abbonato a Prime e lo fanno pagare per chi vuole. E altra cosa, non è obbligatorio. Non è che quando arriva Alexa Plus uno è obbligato ad usare Alexa Plus. Ci sono persone che magari si trovano bene ancora con la classica Alexa e possono andare avanti a usare quella lì.
Sì, sì, no, chiaro. Però è un trend interessante, comunque un bel prodotto, un bel pacchetto. Non so se può avere delle allucinazioni. Sì, forse sì.
Ma io credo di sì, assolutamente sì. Però ci hanno detto che sono comunque alcune... correggibili facilmente, sai, è un'intelligenza artificiale che è molto terra-terra.
Quindi
vai a chiedere cose, anche se potresti farlo, perché c'è Claude alle spalle, però è molto complessa. L'allucinazione quale può essere? Può essere che magari tu gli chiedi di accendere la luce, che vuoi più luce in soggiorno, e ti accende magari la lampada sbagliata perché non ha capito bene qual era quella del soggiorno.
Sì, sì.
Quando tu invece gli dici a questo punto, guarda che la lampada del soggiorno è quella che io ho chiamato lampada Comò, a quel punto lui lo sa, e la prossima volta che tu glielo chiedi il bug, diciamo, è risolto.
Sì. Oppure dipende anche appunto come gli chiedi le cose, perché se gli chiedi voglio il caffè tal dei tali è una informazione molto chiara, ma se tu gli chiedi voglio il caffè che abbiamo utilizzato l'anno scorso quando, allora magari lì potrebbe anche non capir bene. Certo,
sì, cioè le allucinazioni, sai, sono legate magari a fatti storici, a questioni scientifiche, sulla parte un pochino molto più base, che quella che fa lei, NI per le persone, ormai questi modelli qua sbagliano e allucinano molto molto poco.
Roberto, ti ringrazio come sempre per essere stato con noi, aspettiamo poi che il prodotto possa essere provato anche nel nostro territorio, ti saluto, a presto.
Grazie Rico, anch'io.
Adesso parliamo di biomanifattura e intelligenza artificiale. Arsenale BioYards è una startup che ha appena un anno annunciato da poco un investimento da 10 milioni di euro per sviluppare la propria tecnologia di biomanifattura, e tra poco ne parleremo. E uno degli obiettivi molto ambizioso è quello di abbattere del 90% i costi del passaggio tra sperimentazione in laboratorio e produzione su scala industriale, anche grazie all'intelligenza artificiale. Saluto Massimo Portincaso, che è uno dei fondatori, nonché l'amministratore delegato di Arsenale BioYards. Benvenuto a 2024.
Piacere di essere qui.
Voi avete preso spunto nel vostro nome anche dall'Arsenale di Venezia, che tra il 1100, 1200, il 1600, 1700 è stato un luogo di grandissima produzione, soprattutto di navi. Una grande potenza come era Venezia nell'epoca delle repubbliche marinare aveva bisogno anche di una grande industria, però voi non fate navi, vi occupate di quella che io ho tradotto come biomanifattura. Che cosa fate?
Produciamo la piattaforma industriale, come l'Arsenale era la piattaforma industriale di Venezia, la piattaforma industriale per utilizzare la natura come piattaforma industriale, quindi praticamente per usare organismi per produrre molecole di interesse. Nel concreto possiamo parlare di collagene, possiamo parlare di i biosurfattanti, che è quello che c'è nei detersivi e nella cosmesi in parte, parliamo ma anche di cose come l'insulina, che conosciamo e vengono prodotte in questo modo da 40 anni.
e sono tutti prodotti che vengono utilizzati in generale nelle industrie, giusto?
Esattamente. I primi settori in cui andremo a lavorare sono il mondo del cibo e il mondo della cosmesi, viene utilizzata tantissimo nel mondo del farmaceutico. Nel lungo periodo però si può fare veramente tutto, perché tutto ciò che è un atomo di carbonio può essere prodotto utilizzando degli organismi.
Quindi il vostro obiettivo è fornire all'industria molecole di origine biologica al posto di quelle che oggi sono in gran parte di origine petrolchimica o animale.
Sostanzialmente sì, invece di partire dal petrolio per produrre, quindi lunghe catene di polimeri perché poi andiamo a spezzettare per produrre altre molecole che ci possono interessare, partiamo dagli zuccheri, sostanzialmente da una forma di zucchero, diamo all'organismo lo zucchero da mangiare insieme dell'ossigeno e l'organismo trasforma queste molecole di carbonio in forma di zucchero in quello che vogliamo che venga prodotto. Quindi invece di prendere cose che hanno impiegato milioni di anni per cambiare lo stato e diventare petrolio per poi riportarle a un altro stato, partiamo direttamente allo zucchero e lo facciamo diventare quello che ci interessa.
Intuisco che le applicazioni siano tantissime.
Perché noi abbiamo parlato del petrolchimico, ma quello che possiamo fare noi è anche cose tipo il limonene o l'orangene, che sono dei
gusti. Sì, forse è più corretto dire aromi, non so se sono esperto.
Aromi, che per produrre si usano migliaia di tonnellate di arance per produrre pochi grammi di limonene. Io quelli te li posso produrre utilizzando lo zucchero, e le arance le possiamo mangiare invece che utilizzare per produrre queste essenze.
Sì, interessante. Esatto. Quindi diciamo che il mercato potenziale che avete davanti è abbastanza ampio, mi sembra di capire.
È grandissimo, ci sono diversi studi, c'è uno studio che uscirà al quale abbiamo collaborato anche noi, che abbiamo scritto insieme a McKinsey, L'Oreal e diverse altre aziende, in cui la stima è intorno al trilione. Quindi sono veramente cifre grandissime, perché ti ripeto, il 60% di tutto quello che viene prodotto si può produrre utilizzando la natura. E il motivo che mi ha spinto a far partire tutto questo era l'idea di avere veramente un grosso impatto, perché io sono convintissimo che noi si stia entrando un'era che è paragonabile a quella in cui siamo entrati 10.000 anni fa, quando siamo passati a essere da essere raccoglitori e cacciatori siamo diventati agricoltori. Solo che adesso quello che sta avvenendo è passiamo dall'essere raccoglitori e cacciatori di risorse all'essere agricoltori a livello atomico, sostanzialmente. Quindi l'impatto sulla società e sull'industria sarà grandissimo. Il problema è che va sbloccato questo grosso quello di bottiglia, che è la parte della manifattura, e noi stiamo creando questa infrastruttura di dati e industriale per poterlo fare, partendo dai dati, sostanzialmente.
Avete già un impianto, ma avete già una produzione, quindi vendete già i vostri servizi o i vostri prodotti, o siete ancora nella fase di startup, di testing?
Sia l'una che l'altra, nel senso che abbiamo già gli impianti, i primi impianti, abbiamo due impianti da 500 litri, due grossi bioreattori, delle batterie di microbioreattori a Pordenone, e stiamo già lavorando con dei potenziali clienti, ma dire che adesso siamo commercialmente attivi sarebbe un pochettino un'esagerazione. C'è ancora molto lavoro da fare, anche perché quando si lavora su queste cose qua, le scale industriali, cioè quando sono sotto il migliaia di tonnellate, sei irrilevante. Quindi c'è ancora molto lavoro da fare, ma diciamo siamo sicuramente, per essere partiti da un anno, avere già un impianto produttivo è qualcosa di cui sono abbastanza orgoglioso.
E a questo punto arriviamo a quella che, per quanto mi riguarda, è la parte più interessante della vostra attività. Voi introducete nel processo che tu ci hai descritto software e intelligenza artificiale. Come e per farci che cosa?
Allora, diciamo che per noi siamo una software first company. Un'azienda che parte dal software. E cosa vuol dire? Cioè, vuol dire che secondo me c'è una nuova fase industriale che sta avvenendo e che avverrà e si svilupperà negli anni a venire, in cui fino adesso abbiamo lavorato e stiamo lavorando molto sull'intelligenza artificiale. E fino adesso, dal punto di vista industriale, quello che abbiamo fatto è sempre stato andare a mettere un layer aggiuntivo a un'infrastruttura esistente, con la conseguenza che questa infrastruttura è stata disegnata con altre cose in testa e poi gli si è messo sopra il layer industriale. E quello che stiamo facendo noi è ribaltare questo e dire: no, perché dobbiamo partire dall'hardware? perché se io ho un hardware con determinate caratteristiche, io sto implicitamente ma anche esplicitamente limitando il potenziale del software in cui vado ad applicare. Noi dovremmo partire dal software, dal potenziale degli algoritmi e disegnare le macchine, i bioreattori nel nostro caso, in modo tale che possano produrre i dati che ci servono e fare il livello di attuazione che ci serve per sfruttare appieno il potenziale del software. E questo è quello che stiamo facendo. Ed è, secondo me, uno step fondamentale nell'evoluzione dell'applicazione dell'intelligenza artificiale, perché se in questo momento tutti parlano di intelligenza artificiale, il grande bottleneck che ci sarà nel momento in cui ti vai a spostare fuori dal mondo degli LLMs, dei large language model applicati a, diciamo, nozioni di cognizione, il grosso problema è la mancanza di dati che esiste. Quindi noi siamo partiti proprio da questo per generare i dati che sono necessari per questi modelli per poter poi andare a essere fruibili, perché altrimenti hai un bellissimo modello che però non puoi addestrare per raggiungere gli obiettivi che ti sei posto. Per metterla in maniera diciamo più tangibile, uno si deve pensare alla transizione a livello industriale che sta per avvenire, è paragonabile a quella che c'è in questo momento fra i motori a combustione interna, i motori e le auto elettriche. Nel senso, i motori a combustione interna partono dai principi di meccanica e termodinamica sostanzialmente. Tutte le auto con motore a combustione partono da lì. Il nuovo mondo parte dall'energia elettrica e dal software. È un cambio fondamentale proprio del modo in cui si pensa l'auto, in cui si fanno tante cose. La stessa cosa avverrà sul mondo dell'industria. Bisogna passare a un mondo in cui parto dal software, parto anche dall'energia elettrica, fra le altre cose, questa è un'altra discussione, e vado a ripensare sostanzialmente tutto il modo di produrre, perché se non faccio questo non sono capace di mettere a terra quello che è il vero potenziale dell'intelligenza artificiale.
Quello che hai detto è estremamente interessante, estremamente importante, centrale proprio per tutta l'industria, al di là della vostra esperienza. Quindi voi usate l'hardware per produrre la materia prima di oggi, cioè i dati, ma poi è sufficiente far elaborare questi dati all'intelligenza artificiale per arrivare alla molecola che voi volete produrre, o è necessario tornare al mondo fisico per fare un test finale prima di arrivare al prodotto finale, o basta l'intelligenza artificiale?
No, è assolutamente fondamentale il passaggio del test finale, perché la biologia, il campo specifico della biologia è particolare da questo punto di vista, perché la biologia è talmente complessa che ad oggi non siamo in grado di simularla. Quindi noi dobbiamo utilizzare la parte reale, dobbiamo generare i dati per predire e non simulare quello che avviene nei bioreattori. E questo è il motivo per il quale abbiamo bisogno comunque di una messa a terra di queste cose, abbiamo bisogno di generare questi dati in maniera empirica, non sintetica, per poter creare il modello che stiamo creando. Nel senso che io vado a sviluppare delle tesi, dei modelli, ma poi li devo andare a validare con i dati empirici, e questa è praticamente la parte dell'addestramento del modello.
Quindi il ruolo dell'intelligenza artificiale qual è? Quello di accelerare, essere più precisi, qual è?
Il ruolo dell'intelligenza artificiale è quello di costruire un ponte fra scale di grandezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi tramite l'intelligenza artificiale facciamo due cose. Uno, creiamo questo ponte, quindi riusciamo a passare da 50.000 litri a 50 millilitri, quindi è un salto di 10 alla 6, sono 6 ordini di grandezza, e lavorando sui 50 millilitri riusciamo a predire quello che avviene nei 50 millilitri. Questo è molto importante perché mi permette di portare le condizioni industriali in laboratorio, e io uso l'intelligenza artificiale per quello che avviene nei 50 millilitri, rimpacchettarlo e predire quello che avviene nei 50 millilitri. L'altra cosa che facciamo con l'intelligenza artificiale, che è altrettanto importante, è che noi tramite queste batterie di microbioreattori che abbiamo, tu devi immaginare che quando vai a fare quello che vogliamo fare noi, quindi quando cerchi di portare un organismo a produrre una molecola, sostanzialmente devi fare due cose. Devi prendere la molecola e vai a cambiare il codice genetico della molecola inserendogli la molecola che vuoi produrre nel suo codice genetico. Quindi io dico al lievito: caro mio lievito, producimi il collagene. lavori sulla molecola fino a che la molecola dice: ecco qua, sono riuscito a produrre collagene, perfetto. Però non è sufficiente, perché una volta che sei riuscito a convincere, fra virgolette, l'organismo, il lievito, a produrti la molecola di collagene, devi lavorare sulle condizioni di processo. Quindi devi dire: ok, quanto zucchero do al mio lievito, a che temperatura lo faccio lavorare, quanto ossigeno gli devo dare, che tipo di nutrienti addizionali devo dare. E questa è una parte molto 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 difficile in generale, perché la natura è estremamente complessa, non è deterministica, non è che dici: ok, vado a programmare il codice, scrivo queste linee di codice, poi sicuramente succede qualcosa.
Sì.
Tu non lo sai quello che succede, e dipende molto da come le cose si evolvono. È qua che l'intelligenza artificiale ci aiuta, a noi nel nostro caso, perché quello che facciamo noi è che noi permettiamo ai biologi di allo stesso tempo disegnare l'organismo e disegnare le condizioni di processo. Il risultato di questo è che andiamo ad ampliare di tanto lo spazio delle opzioni, perché normalmente quello che avviene, io faccio prima uno e poi l'altro, quindi ho 400 opzioni per il disegno dell'organismo, ho 300 opzioni per il processo, dico: vabbè, ho preso i migliori, sono 2 su 700, ho fatto un ottimo lavoro. Il problema è che il tuo spazio delle opzioni non è 700, ma il tuo spazio delle opzioni è 12.000. Questi sono numeri a caso, ma è giusto per dare un'idea. Quindi un'idea, quello, certo. Quello che succede oggi è che la gente guarda in uno spazio di opzioni molto più piccolo e non trova soluzioni che magari già ci sono in natura, ma che noi non vediamo perché siamo limitati nello spazio delle opzioni. Quello che facciamo noi con i nostri microbioreattori, permettiamo ai biologi di andare a cercare in questo spazio da 12.000. Il problema è che se hai uno spazio di 12.000 devi andare a vederle tutti e 12.000 per trovare le migliori, hai un grosso problema, non l'hai risolto. Quello che facciamo, noi usiamo l'intelligenza artificiale, ma anche della statistica bayesiana, per andare a navigare questo dello spazio delle opzioni in maniera efficiente. Quindi con lo stesso numero di tentativi che facevi prima vai a trovare le cose molto più velocemente, e quindi vai a trovare soluzioni che sono presenti in natura, fra virgolette, ma che non erano accessibili fino ad ora. In più ti do la garanzia che quello che trovi funziona su scala industriale, ti ho permesso di ampliare ancora di più lo spazio delle opzioni, perché ti ho dato delle condizioni che ci sono solo su scala industriale, che normalmente in laboratorio non ci sono e che tu non vedresti. Quindi questo è quello con cui noi utilizziamo l'intelligenza artificiale.
Chiaro. Avete sviluppato, almeno per la parte generativa, perché immagino che poi non tutto quello che usate è intelligenza artificiale generativa. Ecco, esatto.
Giusto.
Avete sviluppato dei modelli vostri o usate gli LLM che ci sono sul mercato?
Partiamo da lì, ma poi ovvio c'è tutto un lavoro di manipolazione che facciamo internamente.
Ok.
Non abbiamo... sviluppare l'LM, tu sai quanto costa e sì, che quantità di dati c'è bisogno, però partiamo da quelli e poi li andiamo a modificare e tarare su quelli che sono i nostri bisogni.
Ok, senti, voi cosa vendete? Un prodotto finale, una proprietà intellettuale, cosa vendete?
Vendiamo capacità produttiva, sostanzialmente. Vendiamo una capacità produttiva end-to-end. Vuol dire che parte dal laboratorio e arriva su scala industriale. Quindi l'idea nostra del team è di diventare il TSMC, è questa azienda taiwanese che è la leader nella produzione dei chip, dei semiconduttori, e un domani ci saranno le Apple di questo mondo, che in questo momento producono, disegnano i loro chip e poi li fanno produrre a TSMC, e così come noi ci saranno un sacco di aziende che disegneranno gli organismi utilizzando la nostra piattaforma e li produrranno con la nostra piattaforma. Questa è l'idea di business. Quindi noi gli diamo la capacità produttiva per sviluppare con i microbioreattori, e gli garantiamo anche che quello che sviluppano i microbioreattori possa essere prodotto su quei sui bioreattori a scala industriale.
Ok, chiaro. Esistono, immagino, altre aziende che fanno questo nel mondo, cioè un po' un trend che non c'è solo, che non avete, come dire, lanciato voi.
No, questo non è un trend che abbiamo lanciato noi, è un trend che viene comunque dal mondo del biopharma, dove un sacco di aziende del biopharma si concentrano sullo sviluppo della molecola e poi danno fuori in produzione ad altri, si chiamano i Contract Development Manufacturing Organization, sono dei terzisti,
sì.
Sostanzialmente, che producono a nome degli altri, danno un servizio. Il modo in cui noi stiamo interpretando questo ruolo è molto diverso, perché non è un servizio che noi diamo e io ti dico: ok, tu hai qualcosa da produrre, io te la produco a nome tuo, ma è un discorso: lavoriamo insieme, usate la nostra piattaforma per disegnare una partnership in cui io ti do la piattaforma, tu ci metti il tuo IP e poi io metto giù anche l'acciaio per permetterti di produrre le cose che vuoi su scala industriale. Perché uno dei grossi, diciamo, problemi di questa industria è che è fortemente influenzata dal mondo del biofarma, perché il biofarma fa il biomanufacturing, la biomanifattura da 40 anni, da quando produciamo l'insulina in questo modo. Il problema è che se tu hai una struttura dei costi, un approccio per produrre cose che costano migliaia di euro al grammo e usi questa infrastruttura per produrre cose che costano pochi euro, in alcuni casi 3-4 euro al chilogrammo, non è difficile capire che è difficile riuscirlo a farlo, è impossibile, difatti è quello che è successo, a parte pochissimi casi non funziona. Noi stiamo veramente lavorando per cambiare fondamentalmente questa struttura di costo con l'approccio che stiamo prendendo e mettere a disposizione questa infrastruttura. Noi stiamo creando l'infrastruttura di dati e di acciaio per permettere questa transizione all'utilizzare la natura come piattaforma industriale.
Ti faccio un'ultima domanda sulle persone, perché tutte le aziende in generale, ma soprattutto quelle di tecnologia, hanno una certa difficoltà nel trovare le persone giuste. Che cosa mi puoi dire da questo punto di vista?
Ti dico che noi siamo stati estremamente fortunati. Siamo stati estremamente fortunati e anzi, se tutti parlano della fuga dei cervelli dall'Italia, noi stiamo lavorando attivamente per portare cervelli in Italia e riportare cervelli italiani in Italia. E fino adesso ci è riuscito bene. Siamo naturalmente su scala ancora piccola, perché siamo poco più di 20, siamo 23 persone. Però di queste 23 persone sono 13 persone che erano o sono all'estero. E stiamo portando persone da Silicon Valley, non sto scherzando, da Silicon Valley a Pordenone, cioè si stanno trasferendo e continuerà così. Quello che ti dico è che la mia esperienza è che se hai un progetto valido, un progetto ambizioso, che ti permette veramente di lavorare su temi importanti e fare cose nuove, il talento lo trovi. Questa è stata la nostra esperienza. Poi, ovvio, quando dovrò assumerne a centinaia, spero presto, e non uno, due, tre, le cose cambieranno sicuramente, ne sono convinto. Però le prime reazioni che abbiamo visto è che c'è talmente tanta gente che vuole fare queste cose, vuole fare cose innovative, vuole lavorare in ambienti innovativi, e con tutto rispetto per le banche e le assicurazioni, gran parte del talento di AI in questo momento in Italia finisce lì. E non tutti hanno voglia di andare a finire. È un lavoro bellissimo, per carità, non voglio giudicare nessuno, però non è quello che molte di queste persone vogliono fare. Quindi nel momento in cui gli dai la possibilità di lavorare su qualcosa di veramente affascinante, di nuovo, leading edge, riesci anche a portarli a Pordenone.
Interessante. Massimo Portincaso, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per l'azienda, insomma, per quello che state facendo. A presto.
Grazie mille.
Parliamo ancora di intelligenza artificiale, ma non di intelligenza artificiale generativa, e anche perché, se ci pensiamo bene, ma lo dicono molti degli esperti, soprattutto in ambito industriale, quello che sta facendo e farà la differenza è l'intelligenza artificiale che conosciamo già da qualche anno, che sicuramente sta migliorando. Poi anche la generativa comincerà ad entrare in alcuni ambiti, ma soprattutto in ambito manifatturiero, in ambito industriale, quando parliamo di intelligenza artificiale che lavora con sensoristica diffusa, molto spesso non parliamo di intelligenza artificiale generativa. Ma direi che la prateria è così vasta e ancora verde che di cose da fare non con l'intelligenza artificiale generativa ce ne sono tantissime. E un esempio è quello che vi stiamo per raccontare. Parliamo di modelli di visione artificiale. Antonio Tavera, amministratore delegato di Focus AI, che è scritto come con due O, Focus, Focus però si pronuncia Focus, Focus AI, che ha da poco annunciato di aver ricevuto un round di finanziamento da 2,65 milioni di euro, che porta circa 3 milioni i fondi raccolti. Antonio Tavera, grazie per essere con noi, benvenuto.
Grazie a te Enrico per questa opportunità.
Partiamo da quello che fate voi e poi spieghiamo anche perché è utile, può essere utile alleggerire i modelli di intelligenza artificiale, però partiamo dalla vostra esperienza.
Ma certo, allora parlo innanzitutto di quella che è l'esperienza. Noi siamo un gruppo di giovani PhD, quindi ricercatori e dottorandi del Politecnico di Torino, e da lì è uscito, è nato questo progetto imprenditoriale che è Focus AI. Stiamo per lanciare nel mercato fra qualche settimana una piattaforma web che è pensata come uno strumento di sviluppo da essere utilizzato da degli sviluppatori con e senza competenze nel mondo dell'intelligenza artificiale. Tramite questa piattaforma uno sviluppatore viene guidato nel creare il proprio modello di intelligenza artificiale legato al mondo della visione, ed è lì che operiamo, quindi dove servono creare reti neurali capaci di processare dati come immagini o video. E lo sviluppatore viene guidato in tutte le fasi, dalla selezione di uno dei nostri modelli al training sui suoi dati e alla fase finale, che è quella dell'implementazione del modello o sulla nostra infrastruttura cloud, oppure la possibilità di scaricare il modello ed utilizzarlo in locale. La particolarità di questa piattaforma non è tanto il fatto che si pone come uno strumento di sviluppo, ma soprattutto i modelli che noi offriamo nella prima fase, perché questi modelli sono stati creati grazie alla nostra tecnologia proprietaria, che ci permette di creare dei modelli altamente efficienti, altamente ottimizzati, e ad oggi riusciamo a garantire dei modelli che sono fino a 4 volte più efficienti e anche fino a 10 volte più veloci rispetto agli standard di mercato, preservando quelle che sono le accuratezze rispetto a modelli standard utilizzati nel mondo industriale.
Quando parliamo di intelligenza artificiale applicata alla visione, parliamo di una serie di applicazioni che già oggi in ambito industriale sono numerosissime. Ad esempio, mi viene in mente, ma adesso tu spiegherai meglio e ci farai anche altri esempi, tutto il controllo qualità, cioè con delle videocamere, con sistemi di intelligenza artificiale si possono analizzare dei prodotti che escono da una fabbrica per capire se sono rispettati tutti i canoni qualitativi, tutti gli standard qualitativi. Ecco, ci fai degli altri esempi di campi di applicazione?
Esatto, questo è l'esempio principale, quello del controllo della qualità industriale, perché esiste già da tempo anche con l'intelligenza artificiale vecchio stampo, ma ci sono numerose nuove applicazioni che stanno nascendo, che si stanno integrando all'interno del mondo industriale, come per esempio quelle legate alle smart cities. Immagino delle telecamere che sono capaci di monitorare e controllare il traffico in maniera intelligente, applicazioni legate alla robotica, come ad esempio robot equipaggiati con sistemi di visione che possono navigare autonomamente all'interno degli ambienti, applicazioni legate a un'agricoltura intelligente, per esempio monitorare le coltivazioni, valutare la maturazione dei frutti, ottimizzare l'uso, che ne so, di acqua o di fertilizzanti, o applicazioni legate al mondo dell'analisi delle immagini geospaziali, che possono variare dal monitoraggio e il mappaggio del territorio fino alla gestione delle emergenze.
Senti, nel campo dell'intelligenza artificiale generativa noi siamo abituati, ci è stato spiegato che questi sistemi usano un sacco di capacità computazionale, quindi potenza computazionale, un sacco di energia, quindi il trend di alleggerire questi modelli si capisce molto bene la motivazione per cui devono essere più leggeri, perché si riducono fortemente i costi. Ma nel campo dell'intelligenza artificiale, diciamo di vecchio stampo, quella che conosciamo già da qualche anno, anche qui stiamo parlando di modelli che richiedono così tanta capacità computazionale, potenza di calcolo, e quindi c'è questa forte esigenza di ridurre e di rendere più leggeri i modelli?
Assolutamente sì, le architetture delle reti neurali che stanno dietro anche i modelli di visione sono sostanzialmente le stesse che vengono utilizzate per i modelli di processamento del linguaggio naturale di cui oggi si parla tanto. E anche nel mondo della visione si segue questo modello della forza brutta, ossia che è una questione di scalabilità infinita, di chi ha il modello più grande la vince, perché effettivamente più è grande il modello, più questo risulta accurato. Quindi sì, anche nel mondo, diciamo, standard della visione artificiale, le tematiche legate alla energivorità, se vogliamo utilizzare questo, coniare questo nuovo termine, dei modelli esistono.
E quindi diciamo che il trucco è nel trovare il giusto bilanciamento tra riduzione, cioè modello un po' più leggero, ma che mantenga diciamo, la propria qualità consumando meno energia.
Esatto, quello che si vuole fare è avere dei modelli o delle reti neurali più efficienti, che siano più veloci, che siano compresse dal punto di vista dei parametri, quindi della potenza computazionale, ma che nonostante questa compressione, nonostante questa ottimizzazione, non perdano di qualità e quindi garantiscano le stesse performance in termini di accuratezza rispetto a quelli che sono i modelli standard. È un po' come la compressione audio-video che magari vediamo in piattaforme come Netflix oppure Prime Video e così via.
Sì, sì, mi sembra un esempio efficace in effetti. Voi avete già un cliente, ma il vostro servizio, lo chiamo così, non è ancora a disposizione del pubblico. Come tu mi dicevi, tra 2-3 settimane verrà messo a disposizione, quindi entrerà sul mercato. Vi rivolgete, innanzitutto, se solo a certi paesi o a tutto il mondo, e poi a che tipo di clienti state pensando?
Allora, corretto, perché la nostra piattaforma sarà online proprio a partire dal 15 di marzo e già aprirà oggi in realtà la sottoscrizione per la beta pubblica. Come tipo di clienti noi immaginiamo, una volta che la piattaforma sarà online, che arriveranno globalmente da tutti i paesi del mondo. Non c'è una regione specifica nella quale c'è più interesse verso la visione artificiale rispetto all'altra. Ci sono delle regioni e dei paesi nei quali sicuramente l'implementazione di questi modelli è più avanzata, per esempio in Europa, penso alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra, anche se non è più Europa, e poi giustamente fuori Europa gli Stati Uniti o la Cina, che guidano in questo mondo. Le applicazioni che puoi fare nella nostra piattaforma sono dalle più svariate legate al mondo della visione, come dicevamo prima: smart cities, produzione industriale, robotica, analisi di immagini satellitari. Noi ci poniamo come dei fornitori di modelli di intelligenza artificiale che poi un cliente integra all'interno dei suoi sistemi. E qua rispondo alla tua ultima domanda: chi è il tipo di cliente che noi cerchiamo? È quello che chiamiamo sviluppatore di un sistema di visione artificiale, cioè colui che integra la parte hardware, per esempio una telecamera, un satellite, un drone, con la parte software, e noi ci poniamo come fornitori del modello che permette al loro software di operare e di operare in maniera efficiente.
Ok, nell'elenco che hai mai fatto di paesi non c'era l'Italia, perché la davi per scontata visto che voi operate dall'Italia?
Corretto, corretto, ah. Il nostro paese di partenza.
Quindi, però gliela mettiamo lì, perché dal punto di vista industriale...
Assolutamente.
Molto bene, ti ringrazio per essere stato con noi, Antonio Tavera, uno dei fondatori, nonché l'amministratore di Focus, Focus AI, perché ovviamente siete in quell'ambito. Grazie di essere stato con noi, a presto.
Grazie Enrico, a te.
Abbiamo terminato questa puntata, grazie per la vostra attenzione, grazie a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana, ci risentiamo nella prossima puntata. Vi ricordo che 2024 vi aspetta il venerdì sera in anteprima alle 22.45 con una breve anteprima, a volte anche un po', e con un qualche anticipo, qualche minuto di anticipo, oppure domenica alle 14 su Radio 24, o naturalmente c'è sempre la versione super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale.